ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito?
Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto.
Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai.
Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cruciani, a me oggi non me ne frega un cazzo di zanzara.
Hai fatto dell'infamità e io l'ho scoperto ascoltando il podcast, brutto faccia di merda di un figlio di puttana, hai fatto mettere anche un filtro per far sembrare la mia voce gracchiante, che sai benissimo che la mia voce non è gracchiante ma è profonda, bassa e da maschio, è una voce maschia la mia, tu puoi dire quello che vuoi, ma le donne che sentono la mia voce dicono sì, è la voce maschia, me lo dicono loro, e è questo un filtro che faccia sembrare più maschio quello di Parenzo, ma lui ha la voce gracchiante, lui.
Non ce l'ho io la voce gracchiante da cornacchio.
Ce l'ho lui e avete messo dei filtri. E avete messo dei filtri.
Buonasera, sono in linea?
La politica è diventata un gran brutto mestiere, il mestiere maldestro di fannulloni, di vanitosi come vesciche gonfie di urina, di scriteriati analfabeti, di pierini che divertono un paese di balocchi, di balocchi, di balocchi, di balocchi.
Siamo ad alti livelli qua,
Non ti viene il dubbio che quell'aereo che doveva rimpatriare i clandestini è stato sabotato? Non ti viene il dubbio che quelli intanto dovevano essere trattenuti in attesa che si riparava l'aereo e invece se ne sono andati, liberati? Ma guarda a che punto sono arrivati i comunisti, sono intrufolati dappertutto, pure dentro all'aeroporto, e ne hanno venite a dire le cazzate. Questa è la realtà.
Jair, ora Salvini manda tutti via o The House, tu cosa pensi?
Vaffanculo Salvini.
Davide,
mamma.
Scusa,
è terrificante. Terrificante.
Scusa, quello che pensa che qualcuno ha sabotato l'aereo che doveva portare i clandestini,
sì,
in
ma
Tunisia.
Quello, sì, ma certo, ma
a Maurone che pensa di avere una voce seducente per le donne, signor Maurone.
Maurone, come sappiamo, è un caso clinico, ma insomma, è già qui c'è tutto, cioè c'è tutta,
amici,
la drammaticità.
Miei, siamo qui! È siamo aperto basta. Di nuovo il circo! Non chiude come i circhi non chiuderanno mai. Lo dici anche tu, Parenzo, noi siamo grandi sostenitori,
sì,
dei cinchi.
Assolutamente.
Anche questo luogo non chiuderà mai e io partirei prima di affrontare per pochi minuti, in realtà anzi per pochi secondi, il tema, il dramma, lo psicodramma del Partito Democratico, lo psicodramma delle scene annullate, prima annunciate
il
su Twitter, poi annullate.
Il tema di nessun interesse, posso
zero
dirti, in questo
totale.
Caso te lo dico
zero
io,
totale.
Guarda, in questo
però,
caso.
Però appunto, prima di affrontare questo tema di nessun interesse, c'è un signore che ti voglio presentare, un signore incredibile.
Aiuto.
Questo signore è un parcheggiatore abusivo, un sì. Parcheggiatore abusivo, ovviamente. Bene. Di Napoli, Caserta, da quelle parti lì. Nello stesso tempo odia gli immigrati. Cioè sì. lui ha preso un DASPO come parcheggiatore abusivo, dunque
sì.
illegale,
sì.
illegale. E però se la prende con i clandestini.
Non ci vedo neanche qui nulla di strano rispetto
no,
a quello
no,
che
no.
spesso sentiamo qui ogni giorno.
Ecco
normale.
Qui ragazzi, anche questo c'è a Napoli, questo signore Peppe A Tigre Rinaldi.
Ma A Tigre che senso?
Così si è chiamato così su Facebook.
Ma quale
Peppe
tigre?
A Tigre Rinaldi. E ti dico che è così, guarda.
Amici miei, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io vi sto per dire.
Sì?
È una cosa che sul scemo, eh? Io non sono razzista.
No.
Però come vedo, sono in preferenza. Perché? Gli extracomunitari, ma non perché è razzista. Gli extracomunitari possono vendere droga, possono fare il parcheggio, possono fare di tutto, perché lo fanno per sopravvivenza. Io, che sono italiano, abito qua a casetta, non posso fare parcheggio, perché ci fanno i lasci.
Hai capito il ragionamento? Si fanno quelle che lui chiama le preferenze, cioè le discriminazioni.
No,
gli extracomunitari. Lui non può fare il parcheggio per sopravvivere, mentre gli extracomunitari secondo lui possono fare tutto. Ma andiamo avanti.
Ci hanno fatto i fogli vici.
Beh sì.
C'ha 5 anni, 6 anni, 7 anni. Ma andiamo a me campo. Secondo voi, Nuio. Allora non fa buono. Che gli ha rubato, invece no, uno campa onestamente. E la porta la usciva. E se non faccio qualche giro, ma ci mangiamo. Chi figli mi?
Cioè, capisci questa cosa? Lui dice di vivere onestamente, come devo campare?
Sì, certo, lui dal suo punto di vista è onesto. Sono gli altri che sono tutti disonesti, gli immigrati. Ma lui è onesto, dice.
Allora non ci sei tu. Beh, se non mi dà, ci passa, sorti, sussidi. Tu pure sei appeso. Come se bisogna fare? Allora quindi che voglio dire quello? Che c'ha brutto cazzo, buio, è tutto questa presa.
Capisci com'è la situazione, no?
Sì, sì.
Gli altri soldi, sussidi, lavoro agli extracomunitari. Dunque voi ci avete rotto cazzo, sta parlando un signore che, se voi lo vedete, è un signore tutto tatuato,
no, carità,
va bene,
male.
Tutto nudo, con il petto nudo, parla
poco male,
e con un
anche
foglio
questo.
Di via, con un daspo in mano, che giustamente ogni tanto fanno queste cose qui finte, perché poi uno torna a fare lo stesso parcheggio trabusivo. Comunque
lui a Magambao, sinceramente a Magambao, non si può andare così. O ce la dà fatica, o ci facciamo con qualche gelasiti. Perché noi così non potremmo andare. L'italiano, gli extra comunità non ci fanno niente. Prima gli extra comunità, e dopo noi italiani. Amici miei, venitemi incontro. Uscite di sfondare questo video. Ma buono, uscite una buona domenica. A chi sa, per favore. Dopo per me.
Ho capito solamente buona domenica, chi se la può fare? Forse ha minacciato di ammazzarsi se non gli fanno fare il parcheggio.
Ragazzi,
siamo veramente alla frutta. Siamo alla frutta, come alla frutta è il Partito Democratico. Calenda, che ovviamente ancora non si sa quanti voti abbia il signor Calenda, può darsi pure che non abbia alcun voto il signor Calenda, che però viene presentato dai giornali e dall'establishment come uno molto influente all'interno del Partito Democratico.
No, prima... è un signore che con grande generosità sta mettendo a disposizione.
È uno che comunque ancora non si sa se uno se ha voti o non ha voti. Ragazzi,
questo non lo
in
si
politica,
sa di nessuno.
In
però,
politica
no?
Contano i voti, e non è che conta
di chi si
essere
sa,
belli
scusa,
o essere
oggi.
O avere i ciuffi in testa.
Ma non lo si sa di nessuno.
Comunque,
però,
il signor Calenda dice, dopo aver annullato la scena che lui stesso aveva convocato via Twitter con alcuni esponenti del Partito Democratico, dice che ci vuole uno psichiatra a capo del Partito Democratico.
Ed è giusto.
Il punto è se Zingaretti si allea con Martina, se Orfini fa squadra con Renzi, Renzi che ce l'ha con tutti, perché il problema è che siamo stati tutti ingrati, il paese ingrato e cattivo. Insomma, questo sta diventando un posto in cui l'unico segretario che bisognerebbe candidare è il presidente dell'associazione di psichiatria, perché è l'unica cosa che avrebbe una utilità specifica.
Poi dice che alle prossime elezioni il PD non si deve presentare, sostanzialmente si deve sciogliere.
Sono convinto che alle prossime elezioni europee il PD non ci debba essere, ma debba esserci un fronte.
No, ma io non riesco più a sentire alcune voci, mi danno un fastidio tremendo, cioè, ma non del Partito Democratico in generale, quando si fanno delle chiacchiere inutili su congressi, so che è una normale cosa democratica, però sono cose veramente... Che provocano più danni per chi le annuncia. Dite il congresso sarà un giorno e basta, non se ne parli più. Invece no, discussioni, le cene, quello contro quell'altro, quello sì, quella. L'altro che fa lo sciopero della fame, l'amico mio Giachetti che fa lo sciopero della fame.
Ma lui li ha sempre fatti.
Ma
però
basta,
anche
lo sciopero della fame si fa per cose serie, non per queste puttanate. Dai, Giachetti, su.
Io devo dire molto francamente che sono incazzato nero. Il mio sciopero della fame è vincolato all'obiettivo di ottenere immediatamente una data per il congresso, non è pensabile.
Ma ti rendi conto? Ma la gente faceva le cose serie, lo sciopero della fame era una cosa importante, no? La data di un congresso di un partito. Ma dai, su, ma dillo anche tu. Dai.
No, questo
comunque c'è un
che...
leader, ragazzi, c'è un leader.
No, ma l'arma dello sciopero della fame lui fa benissimo ad utilizzarla.
Vabbè, c'è un leader, che è un leader che è il mio preferito. È l'unico in grado di mettere tutti d'accordo, il signor De Luca. È il leader massimo, ma scegliete lui.
De Luca,
ma che Cateno? De Luca è il governatore del mondo, della Campania. Che Cateno? Senti che dice delle cose bellissime.
Quando hai gruppi di migranti che vengono in Italia e anziché rispettare le leggi e le regole di vita delle nostre famiglie, cominciano a fare spaccio di droga, ad occupare militarmente i territori, a sfruttare la prostituzione. Quando abbiamo realtà, a Napoli c'è un quartiere vasto intorno a Piazza Garibaldi, alla stazione, dove si ha paura anche a camminare di giorno e non ne parliamo di notte. Vasto, Piazza Garibaldi. Abbiamo un pezzo di quarto mondo, lì non può camminare neanche un uomo maturo, non dico una ragazza. Se vieni in Italia per dare fastidio alle nostre donne, alle nostre famiglie, te ne devi andare. Te ne devi andare significa che dobbiamo approvare delle leggi più strette.
Cruciani, tu sei il vertice della piramide dell'odio della Boldrini!
La Zanzara.
Cantate con me. Rasis, rasis, Italia, rasis, la gente rasis, governo rasis.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Che bestemmia, ci bestemmia a fare?
Non volevo fare la prete, ma la padre mi ha detto lascia.
Che ci bestemmia a fare? Rovina!
Crocià, tu mi sei rovinata la vita a me. Io ho le visioni, c'ho. E se vai a fare la spesa, a un certo punto sente Romina! Mi gira e non ci sta nessuna Romina. Se vai a spas, a un certo punto sente ma fanculo Salvini! Mi gira e non ci sta nessuna negra. Se vai in bicicletta, sente non lo posso dire, testa di cazzo, non lo posso dire. Mi gira e non ci sta Don Matteo! Vaffanculo Crucià!
Romina!
Allora, caro David, il tuo amico, il tuo idolo, uno dei tuoi idoli, signor Burioni, Roberto,
sì,
Burioni,
grande medico Burioni,
come sappiamo,
sta combattendo una grande battaglia di civiltà proprio nella rete,
un grande sostenitore dei vaccini, come sappiamo, da sempre in lotta,
è un grande scienziato soprattutto,
sì, da sempre in lotta
la
contro i
congiura dei somari, un grandissimo libro da leggere,
non fare il solito lecchinaggio eccetera,
perché consiglio un libro da leggere,
ma non devi consigliare il libro, non è una tradizione in cui si consiglia i libri,
non leggete la congiura dei somari,
no,
allora,
ma leggetelo pure per carità. Signor Burioni, ripeto, nemico dei Novax, va su Twitter e scrive: quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo, non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli, la partita è aperta. Fidatevi. Ora, cosa vuole dire in sostanza con questo linguaggio, diciamo, non volgare, il signor Burioni? Vuole dire in sostanza che lui anche una, diciamo, bruttina se la tromberebbe, diciamo, no?
Beh,
quando
dice
la partita
conta
è aperta,
come dici le cose.
Beh, quando dice la partita è aperta significa che sostanzialmente
sì,
vuole.
Sì, ma vedi com'è elegante, però cioè, conta...
Lo stanno massacrando, massacrando per sessismo, macismo, perché uno, anche se è uno scienziato, anche se uno impegnato, anche se è un professore, non può avere delle pulsioni, non può parlare di donne, non può parlare di donne belle, di donne brutte. Ma ragazzi, ma che cazzo ci avete in testa? Cioè, tu lo dovresti attaccare, David. Tu dovresti dire che è una cosa, sgradevole quella che ha detto. Dovresti dire: ha scritto una puttanata.
Ha fatto una considerazione personale usando la rete anche per questo. Ma rimane un grande
cazzata. Ma lascia perdere, ma ha detto una cazzata, sì o no? Secondo te, io non ho capito bene. Ha detto una cagata o no?
Ha detto una cosa così, come gli passava, ha detto una cosa che pensava, va bene, l'ha messo nella rete, l'ha messo nel tritacane, ma rimane una grande personalità.
Ma questo ha detto una cazzata, sì o no, secondo te? Cioè, io non riesco a capire se ha detto una cazzata o no.
Ma io non lo avrei, io non l'avrei detto, di mio.
Ma perché
non
è una cosa sessista questa roba? È una cosa sessista?
No, sessista non credo. Sessista non credo, non credo.
Ma vi rendete conto, ragazzi? Anche lui poi l'ha tolta questa cosa. Cioè...
Sì, ecco, ma lui ha ecco, in questo forse ha fatto bene perché dice:
ma che
mi
ha fatto
reso
bene,
conto
ma
di.
Vai fino in fondo, no? Ma cosa volevi dire
no,
con questa cosa?
Ma anche
qua?
Alle volte chiedere scusa se si è mal interpretati va benissimo nel mondo di oggi, perché è una rarità. Ma quindi va bene, quindi va bene.
Ieri a 8:30 la professoressa De Mari, già ospite di questa trasmissione, già sostenitrice della negatività del sesso anale, dalla Gruber, a un certo punto ha detto che c'è la dittatura delle minoranze, Islam e gay.
Qui siamo in mezzo a una dittatura delle minoranze, quindi dobbiamo imparare a smontare il discorso manipolatorio. In un mondo in cui stanno succedendo...
Scusi, che manipolano, non ci faccia capire, perché sennò non abbiamo punti di riferimento.
Qualsiasi tipo di minoranza che abbia subito del dolore, quindi in questo momento noi abbiamo i due psicoreati di un futuro totalitario che sono l'omofobia e l'islamofobia. Sono migliaia i cristiani assassinati in Nigeria, sono migliaia i cristiani assassinati in varie parti del mondo, di cui sostanzialmente a nessuno importa un fico. Siamo tutti spostati da altre parti.
A un certo punto dice che c'è un circolo intitolato alla solita cosa che ripete sempre, no? Un circolo omosessuale, a Mario Mieli un pedofilo.
Posso fare un esempio pratico? A Roma abbiamo un circolo che è intitolato a Mario Mieli. Questo circolo riceve fiumi di denaro dallo Stato per fare attività pedagogiche, psicologiche e sanitarie. Ricordo che era Mario Mieli, un intellettuale morto suicida a 31 anni, mangiava gli escrementi suoi e del suo cane in spettacoli teatrali. Nel suo libro Elementi di critica omosessuale lui parla di come lui subisca e come sia affascinato dall'erotismo dei bambini.
Tutto questo sulla 7, ospite della Gruber. Ospite della Gruber, vabbè. Da Pistoia, chi ci chiama da Pistoia? Un signore che si chiama, chi è, come cazzo si chiama da Pistoia? Francesco da Pistoia, benissimo.
Chi è
Francesco? Era scomparsa la scritta. Pronto? Francesco, dimmi.
Ah, un ascoltatore, non capisco.
Dimmi, Francesco, sì. Dimmi.
Oh, ciao Giuseppe, buonasera, dimmi, ciao, dimmi. Ciao David. No, niente, io niente. Volevo legarmi, più che altro volevo parlare del discorso dell'immigrazione, perché dimmi. C'è sempre questa cosa del razzismo, poi la gente...
Allora?
Allora il malcontento popolare sta più che altro nell'illogicità della distribuzione delle risorse, il razzismo...
No, siamo tranquilli, che significa? La distribuzione delle risorse, amico mio, mi sembra la voce che hai bevuto,
Giuseppe,
ti sei fatto un po'.
Significa che magari io posso percepire una persona nera, bianca, gialla, come uguale a me, identica a me, con gli stessi diritti, però quando vedi come le risorse dello Stato vengono distribuite per l'appunto per incentivare,
cioè tu dici a me non me ne frega niente che sono neri, siccome però vedo che incassano dei soldi dello Stato quando vengono accolti mi incazzo e dunque il razzismo non c'entra niente. Alessandro, provincia di Genova. Dai, Alessandro.
Sì, ciao, senti, io volevo solo cercare di commentare se possibile sul discorso della legge delle armi, più che altro perché si sente dire di tutto e di più, ma non si sente dire quello che è la realtà.
La realtà quale sarebbe? Avanti, dicela tu, quale sarebbe?
La realtà è che non è che sia una legge migliorativa, è una legge...
Vabbè, non me ne frega niente, giusta. Che vuoi dire sulle armi, Alessandro? Non ho capito, che vuoi dire sulle armi?
Sul discorso del fatto che la detenzione sia un qualcosa che sia lecito, soprattutto se è sotto controllo come è in Italia.
Grazie al cazzo, lo sapevamo già questa cosa. Lo sappiamo che la detenzione delle armi è possibile in alcuni casi. Dopo, che vuoi dire?
Tu l'altra settimana parlavi di Saviano che diceva che...
Sì, ma che cosa vuoi dire? Non capisco, cosa vuoi dire? Vai al sodo, riassumi.
La legge non è a favore di chi acquista le armi, non si può generalizzare e dire che è migliorativa per chi vuole acquistare delle armi indiscriminatamente, perché ci sono gli stessi controlli di prima, anzi, sono anche migliorati nell'arco di 2 anni.
Vabbè, non lo so, quindi, perché ancora non si sa niente come sarà la legge, come non sarà la legge, amico mio. Non lo so se è migliorativa, non è migliorativa.
Dicono che vogliono fare più rendere più celeri le pratiche, quindi fare meno controlli.
Ottimo.
Dicono,
ma che meno controlli? Ma
testo.
Quando mai non ci saranno meno controlli? Fermi tutti, più armi per tutti, questa è la regola mia.
Parenzo.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno.
Ti vogliono un fenomeno.
Fenomeno.
Ti vogliono un fenomeno.
Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore, Ivan.
Frate, fammi fare il fenomeno.
Fenomeno.
Vergognate.
Il segnale orario vi è offerto da
Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it.
Modul Block. Hasta la logistica sempre. Modulblock.com.
Vi presento La Zanzara.
E buonasera, benvenuta blogger e medico Silvana De Mari.
Io comunque ogni volta che sento parlare Vittorio Feltri non posso far altro che ricordarmi che qualche anno fa, 2014 o 15 mi sembra, Salvini e la Meloni lo volevano presidente della Repubblica. Cioè, ma vi immaginate uno che canta il nonno che si incula marmocchio presidente della Repubblica? Ma
i miei amici, Parenzo, qua in Svizzera, che sono ebrei, perché ce ne sono tanti israeliani, quando scherzo con loro prendono tutto al secondo grado, stranamente tu no, cioè prendono tutto al secondo grado. Sì, siamo ebrei, sì, abbiamo il naso grosso, così possiamo respirare l'aria che è gratuita. Ah, conosci quella dell'ebreo che ha buttato tutti i suoi soldi dalla finestra? No, non la conosco. E beh, non esiste, tipo tutte queste barzelle. Bisogna prendere le cose al secondo grado, libertà d'espressione, perché se tu vai contro la libertà d'espressione sparisce la libertà d'espressione. Quindi sì, hai il naso grosso, ce l'ho anch'io, sono, ho 8% di sangue israeliano anch'io, ma quale, ma chi se ne fotte? Pensa a altre cose più importanti piuttosto. Bye bye, shalom.
E a proposito di Feltri, caro David,
questo però non ha capito la differenza che c'è tra due persone che tra di loro si fanno una battuta, cosa che, come sai, si fa in continuazione tra amici. No, ma tra
hai capito benissimo quello che vuole dire. Dai,
e la differenza che c'è invece nell'uso di questa roba, detto come viene spesso detto.
Vabbè, però
completamente
questo qua
diverso.
Dice anche di prendere alcune cose.
No,
certe volte
no.
Di prendere le cose con leggerezza.
Perché
questo dice il tuo amico. Come,
la
come...
leggerezza non è essere poco seri, ma non vuol dire non essere sensibili. La leggerezza è un'altra cosa.
Feltri.
Se un amico mi fa una battuta, io lo considero un amico e lo faccio spesso.
Feltri contro i 5 Stelle.
I grillini, perdonate il linguaggio molto brutale, si devono fare i cazzi loro, perché se io ho pagato i contributi ho diritto a prendere una pensione adeguata e proporzionata a quello che ho versato.
Si incazza per l'idea dei grillini di tagliare le pensioni alte.
Su questo ha ragione. Su questo ha ragione.
Di Maio, vi chiama Nababbi.
Di Maio non dovrebbe neanche aprire la bocca, perché è uno che non ha mai lavorato, distribuiva le bibite al San Paolo, cioè allo stadio di Napoli, e fa il ministro del lavoro. È una cosa quasi comica. Lui parla di cose che non conosce, perché non avendo mai lavorato non può parlare di lavoro.
Quanto potrebbero tagliarle?
Io gli taglierei le palle a cosa lì, come si chiama, a Di Maio. Lui mi tagli quello che vuole. Credo che tutta questa materia sia soggetta a un controllo della Corte Costituzionale.
Poi dice che oggi a Milano non si riesce a vivere con meno di 4.000 euro. Però in realtà io conosco tanta gente che vive con meno di 4.000 euro. Naturalmente dipende dal livello di vita.
Che secondo lei potrebbe esserci delle difficoltà per chi prende 4.000 euro di pensione?
Certo, ma insomma, oggi a Milano con meno di 4.000 euro fai fatica a vivere. C'è chi è costretto a vivere con meno di 4.000 euro, ma non fa una bella vita.
Ieri si è rivista in televisione la Boschi che ha detto
da Porro
che ha detto che la campagna politica è stata influenzata dai social e dalle fake news. Cioè vuole dire in sostanza che il PD è stato, diciamo, bersaglio delle fake news, una puttanata di quelle di dimensioni cosmiche,
anche,
una puttanata di dimensioni.
Le fake news
sono dappertutto nei grandi giornali
dappertutto, insomma,
e da parte delle persone che in teoria si no, si presentano come rispettabili o come...
Beh, dappertutto, o come,
dappertutto sono le fake news.
Ci sono delle cose che creano apposta, ma notizie totalmente inventate, i meme che girano, balle colossali.
Le dicono tutti, le balle, i grandi giornali per una vita hanno raccontato un sacco di balle in mano a grandi poteri. Dai, non diciamo cazzate, dai, la scelta delle notizie, ma che roba,
ma quale
è,
scelta,
dai?
Che vuol dire scelta?
Vabbè, d'accordo, allora i giornali e la televisione hanno raccontato sempre tutto, non ti preoccupare, tutto hanno raccontato.
La campagna elettorale delle politiche è stata la prima forse nel nostro paese in cui i social e le campagne mediatiche preparate nei mesi precedenti hanno avuto un peso così importante, insieme anche alle false notizie, dobbiamo dircelo.
Risposta di Mario Giordano.
Mi lasci dire che sentire la Boschi parlare delle fake news è come sentire Rocco Siffredi che se la prende col porno? No.
La Meloni se la prende con i commissari europei facendo un paragone con il divino Otelma.
Adesso abbiamo capito che, diciamo, è più credibile il mago Otelma dei commissari europei che non azzeccano una da decennio, e quindi la gente...
Torniamo un attimo sulla questione delle armi. Scontro tra Morelli della Lega e Galimberti, il filosofo Galimberti. Ancora con questa storia che chi compra le armi vuole uccidere. Ma te credo, ma chi compra le armi vuole uccidere non a cazzo di cane, vuole uccidere i ladri. Cioè vuole uccidere chi disturba, chi entra nella proprietà privata, eccetera, eccetera. Sentiamo comunque.
Dal mio punto di vista, quando uno compra un'arma, penso che abbia voglia di uccidere, perché se le armi servono per questo, no? Non servono per, non sono cioccolatini per mangiare. Uno che compra un'arma, dentro di sé ritiene di poter oltrepassare quella barriera psicologica che è l'omicidio.
Io ho il porto d'armi, ma non mi sogno minimamente di aver preso il porto d'armi. Quello che sta dicendo questo signore è che ci sono 4 milioni di pazzi che desiderano ammazzare qualcuno.
Non so se questo rende orgoglioso quel signore, a me non rende assolutamente orgoglioso che noi italiani siamo i più bravi, per esempio, nelle mine antiuomo. Uno che fa delle mine antiuomo, che cos'è? Guardi un po', incomincia a provare a ragionare. Uno che fa le mine antiuomo, e siamo i primi al mondo, quando è un bravo operaio, quando queste mine
cosa
funzionano,
con
quando le fa
difesa?
Bene, mi lasci finire,
ma
Dio buono,
che
era,
ma
cerchi di mettere insieme quattro trasciere anche nella sua testa, per cortesia, perché visto che pensa solo alle armi, magari i neuroni,
faccia finire.
Esattamente bene.
Sì, va bene.
No, va bene, niente.
Ma certo,
probabilmente lei è una persona insicura che ha bisogno dei calastri per sentirsi sicuro. Le sto dicendo, quando uno costruisce delle mini antiuomo, bene, quando è un bravo operaio, quando le fa bene, è responsabile di fare quell'operazione lì. No, poveretto, perché lui è un lavoratore. Allora cosa siamo arrivati? Ad una civiltà dove quello che conta è come fai le cose, il contenuto delle cose non conta niente. La responsabilità lui non ce l'ha. Chi ce l'ha
allora,
questa responsabilità?
Allora anche le macchine a benzina uccidono
mondo.
Più delle armi. Allora facciamo
allora
tutto.
Chi fa le sigarette?
Attenzione.
Faccia le donazioni ai ladri, Marelli. Lei che Marelli. Ne ha la possibilità.
Un minuto.
Facciamo parlare.
Lo facciamo finire e poi dopo.
Siamo tranquillissimi.
Allora, professore, vada.
Ma scusi un momento, ma lei è troppo agitato, quel personaggio lì è troppo agitato.
Ma lui sta calmissimo.
Che si
agita. Calmo, poverino.
Allora, io direi che facciamo parlare. Da dove il professore
collega? Tranquillo, sono beato tra le donne.
Mi chiedo una cortesia.
Allora ragazzi, a me sembra abbastanza evidente una cosa, non si possono, a parte che le mine antiuomo non c'entrano niente con i fucili, cioè lui parlava di un'altra cosa, cioè poi cosa c'entra chi ha le armi vuole uccidere? Ma certo, le armi servono anche in alcuni casi, in casi estremi, ad uccidere, cioè non capisco.
No, a me sembra incredibile
il
che questo del
Morelli
della Lega
chi?
Non conosca
che cosa,
Galimberti,
no?
Che a un certo punto è quel signore.
Vabbè, ma chi se ne
quel
frega, perché uno
è
costretto a conoscere Galimberti?
Quel signore è un filosofo, ha scritto molti libri, è un grande... È anche uno psicoterapeuta.
Ma che c'entra, scusa?
È uno dei massimi intellettuali italiani.
Che sei costretto a conoscerlo, non ho capito.
Il fatto che Morelli, che peraltro fa politica, io quel signore, come dire, è una cosa incredibile.
Fermo là.
De sedie.
Grazie, vai pure Enrico Ameri.
Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, la Specci, parte il tiro. Rete! Rete! Maradona ha segnato.
Faccio
quello che fa.
Maradona!
Faccio quello che mi va.
Ha segnato.
Queste sono fuori.
No, no, lo sia la fiera che il... mando
Maradona.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Io sono un neurochirurgo e devo mettere la parola fine a queste cazzate sulla legionella. Allora, la legionella, cari miei signori medici de sto cazzo, ok? Praticamente prende il nome non dalla legione straniera, ma da dove è stata identificata la prima volta, ossia quando nel 1976 una grandissima epidemia colpì un gruppo di soldati dell'American Legion che stavano a Filadelfia, dove ci sono stati oltre 30 morti e molti contagiati, ok? Praticamente su 221 contagiati, che sono il numero totale dei casi di legionella dichiarato nel 1979 da Brenner e Toll in uno studio pubblicato su internet a cui tutti possiamo avere accesso, ok? Si scoprì che la malattia non era stata causata da un batterio o conosciuto, ok? Ma un nuovo batterio che fu chiamato appunto Legionella perché colpì i veterani dell'American Legion. Se non sapete le cose, medici colleghi italiani, per favore tornate a scuola!
Questo è un neurochirurgo sul serio, eh?
Cioè, sì, immagino.
No, non è il chirurgo perché mi ha mandato il biglietto da visita nel WhatsApp.
No, ma ha detto delle cose sacrosante. Più che altro, meglio non farsi curare da quel, come si chiama, da quel leghista medico, no?
Che Mariani, ha detto Mariani, consigliere regionale, ecco, che è stato anche sindaco di Monza.
Meglio
sì.
Morire piuttosto che farsi curare, poi si vede come, da quello lì.
Allora, chiamiamolo un po'.
Incredibile.
Chiamiamo Mariani, che ha detto la cazzata della legionella che viene dalla legione straniera e dunque voleva dire in realtà bisogna allargare le indagini. Ovviamente all'Africa, agli immigrati, Mariani.
Pronto.
Mariani. Buonasera, Radio 24, come sta?
Io sto bene, ma sto lavorando adesso.
No, lo so, due o tre cose su questa storia della legionella, insomma.
No, adesso sono in studio.
Una figuraccia ha fatto lei, però, Mariani?
No, direi. Assolutamente. Beh, la figuraccia l'hanno fatta quei deficienti che non sanno come stanno le cose.
Ma mica viene dall'Africa la legionella.
Però adesso mi scusi.
Ma non c'entra niente con i legionari, scusi.
Ho davanti due pazienti e non posso parlare.
Ma questo,
scusi.
D'accordo, però.
Mi scusi, sono Parenzo. Scusi.
Abbia pazienza.
Sono un legionario.
Scusate.
Sì, no, ma volevo sapere questo. Dato sono Parenzo.
Dato che faccio il medico. Al contrario di voi e al contrario di certi deficienti che mi hanno scritto, adesso sto lavorando.
No, d'accordo, scusate. Lei fa il medico, anche noi stiamo lavorando comunque. Mamma mia, che figura di merda, questo Mariani.
Non male,
questo
non
signor
male,
Mariani, male. Mariani. Allora, David, io non so come sia andata a finire la vicenda tua con quell'assessore di massa, quel tale che si chiama Pierlio Baratta.
No, è nelle mani della magistratura.
Cioè, lo hai denunziato?
Sì.
Cioè, l'hai denunciato, ma perché cosa? Per diffamazione, odio razziale, perché cosa?
Sì, diffamazione, legge Mancino.
Allora, tutto nasce da una conversazione che c'è stata tra il demone scimmia, il mitologico demone scimmia, e questo Pierlio Baratta. Ora, il fatto che questo Pierlio Baratta si metta a discutere col demone scimmia, già, insomma, può inquadrare, no?
Sì, però quello uno può discutere con chi gli pare, guarda, io non sarò io a censurarlo. Il problema è la diffusione poi di queste cose che ne
Vabbè,
ha fatto.
Questo Baratta, che è in realtà un assessore a massa, a un certo punto ti ha definito un sauroide strisciante. Non so manco che cazzo vuol dire. Ma insomma, uno non è che può definire una persona a seconda della sua conformazione fisica. Non so facendo riferimento a che cosa. Comunque sentiamo questo Baratta.
Io parlerei anzi della fisionomica lombrosiana. Lombroso inquadrerebbe David Parenzo all'interno dei sauroidi o dei rettili. Se guardi la sua faccia, le angolature, le spigolature sono quelle classiche del rettile strisciante. Quello è un traditore, quello è veramente una persona viscida e infima. Quindi potremmo fare anche una call registrando e analizzando la figura di Parenzo sotto vari aspetti anche scientifici.
Ma io non ho capito, ma questo cretino non si è dimesso? Cioè questo Baratta ancora?
Non ho seguito le sue tragiche vicende di
non
personali.
Questo emerito cretino dice che una persona deve essere analizzata dal punto di vista scientifico, ma non si è dimesso da assessore. Cioè il sindaco di Massa non lo ha fatto dimettere? Cioè è questo che non riesco a capire. Perché al di là questa cosa è molto più grave di quello che dice. Poi si mette a parlare di droghe, chi se ne frega, no? Ognuno fa quello che vuole. Dice devi fumare solamente al demone, dice devi fumare solamente CBD, non THC. Dunque un grande esperto evidentemente di droga, ma questo va benissimo, per carità.
Alla demone, io mi sto svappando del CBD puro, ma te devi smetterla con il THC, perché il THC ti dà il down e poi ti porta in delle condizioni che non vanno bene. Se vuoi esprimere il massimo della tua creatività, usa solo il CBD, dammi retta.
Ma guarda che io non mi fumo il THC, ti ho detto che qua non c'è un cazzo di droga di niente. Io mi sto fumando delle sigarette di tabacco, hai capito? Nada THC, tabacco.
Ma fatti dare la ganja a quella legale, compra qualche scatoletta di Mary Moonlight, delle Well Weed, Enjoint, qualcosa del genere, cioè tanto è legale, cazzo fumi il tabacco, cioè il tabacco ti spinge, il tabacco ti fa venire la tosse, fumare la ganja con del gran CBD, tanto è legale, demone.
Questo è un assessore in un comune italiano. Pazzesco. Il signor Pierlio Baratta, assessore al bilancio peraltro, eh? Cioè non è che assessore tipo, sai, quegli assessorati finti,
no,
eccetera.
Magari alla cultura a questo punto, però al bilancio uno dice forse può stare, no? Può starci al bilancio.
Dai, che disastro. Al bilancio, dai. Però la cosa che vogliamo sapere al di là di queste cazzate è dove è finito il grande popolo della zanzara, aspetta di sapere dove è finito il demone. Demone!
Eccomi qua, ragazzi.
Ma dove sei finito? Sei uscito fuori, demone, o no? Sì.
Sono a casa.
A casa. A casa.
A casa.
Ma com'è possibile a casa?
Home.
Ma veramente sei a casa?
Sì, sì.
Cioè, sei a casa, sei uscito, nessuna comunità, cioè, quella di prima l'avevi lasciata, quell'altra nuova, eccetera, eh? A casa.
Pensa che il giudice che mi ha assolto è diventato presidente della sezione penale del Tribunale di Savona.
Vabbè, assolto, insomma, adesso assolto. Non ti avrà proprio assolto, cioè ti avrà dato l'incapacità di intendere di volere. Cioè, adesso non so.
Sì, ma ha levato anche le misure di sicurezza, quindi mi ha assolto.
Ma i vicini di casa ci sono ancora, i famosi vicini?
Purtroppo sì.
Però non dire niente sui vicini, ti prego, perché sennò succede un casino sui vicini.
No, tranquillo.
Come stai?
Ma così, ragazzi. Io comunque volevo spezzare una lancia in favore di Pierlio Baratta.
No, non voglio parlare di Pierlio. Non mi interessa parlare di Pierlio Baratta. Non mi interessa, non c'è nessuna lancia da spezzare. Non mi interessa di che cosa avete parlato. Voglio capire.
Era un discorso pur parlé, capito? Fatto pur parlé per il mio canale.
Ho capito, però quello fa l'assessore, non è che fa il passante. Quello fa l'assessore in un comune. Si è messo a parlare di droghe con te e va bene.
Ma
dice,
era ancora assessore quando abbiamo fatto quel video.
Sì, era assessore, come no? Ma è uguale, è la stessa cosa. Era, non era, è uguale, cioè,
è un cretino, sì, non dal era, mio punto no, di vista, no, però per carità
non
benissimo.
Era, è stato assessore, è diventato assessore pochi giorni dopo, dai, su, ha detto delle boiate pazzesche su David, poi ha parlato di droghe, chi se ne frega, ha detto che bisogna svapare CBD puro, vabbè, pazienza. Senti, ma hai i gatti in casa o no?
Me l'hanno portato via quando mi hanno arrestato il gatto.
E adesso?
E adesso lo andrò a trovare se mi dicono dov'è.
Dove sta sto gatto?
Storia tragica dei gatti.
Non lo so dov'è sto gatto, guarda. Gliel'ho chiesto al centro di igiene mentale, ma mi ha detto che non sanno dov'è.
Vabbè, comunque stai bene. La cosa importante è che stai bene. Ma che cazzo fai tutto il giorno, scusa?
Niente, bevo qualche birretta, bevo dei caffè che non potevo bere prima. Dormo fino a tardi.
Sì. Come campi?
Comunque ti volevo dire, io il mio gatto l'avevo preso anche come aiuto sciamanico per la trasmutazione viaggi astrali, hai capito?
No, aspetta.
Non mi sembra che stia benissimo.
Il gatto sciamanico l'avevi preso per farlo diventare un gatto sciamanico?
Sì, un aiuto sciamanico per i viaggi astrali e la trasmutazione.
Scusa, come ti poteva aiutare il gatto per i viaggi astrali?
Praticamente gli ho dato anche da bere il mio sangue, appena ha bevuto il mio sangue gli sono illuminati gli occhi di azzurro.
Ho bevuto il sangue, poveraccio, hanno dovuto portarlo al veterinario come prima cosa. Credo che sto gatto non sa
se una goccia di sangue.
Cioè, hai fatto bere il tuo sangue, una goccia del tuo sangue al gatto che ti poteva dare una mano in questo modo con non so quale sciamanerie.
Con gli artigli, perché praticamente niente nei viaggi astrali, lui e gli artigli e i denti aguzzi.
Ma che viaggio astrale dovrei viaggio te lo sei fatto?
Ma, dei miei nemici.
Ma il viaggio astrale te lo sei fatto te con le droghe che ti sei preso, amico mio? Ma ti poteva aiutare a fare il viaggio astrale per andare dove?
Per andare contro i miei nemici a distruggerli, capito? Crucià.
No, dunque, alla fine l'hai fatti sti viaggi astrali col gatto o no?
Sì, li ho fatti, solo che non so se sono andati a buon fine.
Mi sa di no, cioè mi sa che i tuoi nemici sono ancora vivi e vegeti, i tuoi nemici.
Sì, però hanno problemi.
Hanno problemi. Ma chi sarebbero poi i tuoi nemici? Signor Davide è molto attento e soprattutto molto interessato a sapere.
Dispiaciuto per la sua condizione, per quello più che.
Per la sua
sono
condizione.
Sono dispiaciuto.
Dovresti essere contento che sia libero, innanzitutto, il demone.
Assolutamente. Credo debba un po' curarsi un po' meglio, ecco, insomma, perché non mi sembra.
Vabbè, quante pasticche prendi oggi, demone?
Niente, prendo solo 7 mg di risperidone alla sera. Più i sonniferi, più un po' di Rivotril.
Vabbè,
non mi pare proprio tranquilla la situazione. Comunque,
vabbè, tranquilla la situazione. Ha i suoi problemi.
Comunque,
il demone.
Quello che ti volevo dire.
Ecco qua.
Si può
sapere quanto dura il governo, secondo te, demone? Perché tu ci hai azzeccato tempo fa con la previsione che Mattarella avrebbe avuto dei problemi. Secondo te, nei tuoi viaggi anche interstellari, nei tuoi viaggi astrali e con le tue capacità.
Secondo me, entro novembre è finito il governo.
Entro novembre è finito il governo. Ragazzi, segniamo questa cosa qua del demone. Entro il novembre è finito il governo. Secondo me non è così, comunque.
C'è anche Telma che gli ha portato male.
Sì, quello è vero, quello non c'è dubbio.
Questo è lucido.
Questo lucido, hai una certa lucidità, non c'è dubbio, caro bravo. Demone. Vabbè, Demone, ti saluto, mi raccomando. Ti sento giù però, ti sento un po'. Devi rassicurare questo pueblo che ti attendeva, che ti aspettava. Sei a Savona dunque, mi sembra, ad Alassio, dove cazzo sei?
Ad Alassio.
Sei ad Alassio, il Demone è tornato a casa, mi raccomando, non fa casino coi vicini.
No, ma più che altro stavolta se arrivo prima a fare 118 se ho dei problemi di 112, scusa.
Non ho capito, scusa?
Sarò io il primo a fare il 112 se hai dei problemi.
Fai il 112 se hai dei problemi. Vabbè.
E cosa devo fare? L'altra volta mi aveva minacciato di morte. Sono uscito con la mannaia. Stavolta
chiami il 112.
Il 112 e lo faccio arrestare.
Vabbè, ciao, Demone.
Ciao, ragazzi.
Ciao, caro. Mi stia bene, eh?
Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Siete dei criminali.
Niente, se prima avevo un dubbio adesso la conferma, siete due coglioni.
Oh, Crociani, ogni giorno sempre immigrati. Si vedi con questi immigrati, è diventato un business, fanno ascolti.
Nei giorni scorsi, caro David, grande battaglia, non mi ricordo in quale trasmissione, tra Chicco Testa e Fusaro. Vedi che
l'aria che tira,
il signor
sbaglio.
Testa si confronta col signor Fusaro. Stavano parlando
se
di.
Se l'hai trovato là. Credo se lo sia trovato lì. Testa, ovviamente, persona molto elegante, molto bene, quindi non è che si sceglie gli interlocutori, va e quindi discute con.
Comunque si sono affrontati. Cioè, tu dici non è all'altezza. Cioè, Fusaro non è all'altezza di Testa, dici. No. Cioè.
Non ho capito. Cos'è il paragone.
Per te Testa è un livello proprio superiore a quello di Fusaro.
Ma è un grande manager, ha fatto delle cose, ha realizzato.
Invece Fusaro è un cazzone.
Ha anche grande storia politica.
E invece Fusaro sarebbe un cazzone, secondo te?
Non sarebbe.
È un cazzone.
No, ma non lo so, è simpatico ragazzo. Usa parole, simpatico ragazzo che ha studiato.
Parole bambera, diciamo.
Che usa volutamente parole molto auliche, alte.
Per dire nulla. Per il nulla.
Per dire dei concetti che si possono esprimere in modo molto semplice. E quindi non è un intellettuale. L'intellettuale semplifica.
Vabbè, delle puttanate.
Cioè, l'intellettuale dice delle cose profonde ma in modo semplice. Lui dice delle puttanate in modo complicato.
Questo è lo scontro, vai su Starbucks.
Nella società democratica e liberale, come è stata definita, del libero mercato, che è tutto fuorché democratica e libera in realtà, quello che è l'apparente libertà, tu puoi fare così, si traduce sempre in una costrizione per chi non ha le condizioni economiche necessarie. Puoi lavorare la domenica e poi la tua condizione economica ti costringerà.
Sì.
Certo, mi batto anche contro questa differenza di chi invece lo difende.
Anch'io.
dico una cosa molto impopolare: nel 50% dei bar italiani si beve un caffè disgustoso. Vero. Perché compiono caffè di bassa qualità, non puliscono le macchine, eccetera, eccetera. In Starbucks, che piaccia o no, ci sono, non so, barisoni, quanti tipi di caffè diversi che vengono da tutto il mondo, hanno reinventato il caffè italiano, perché lei va da Starbucks, si siede, nessuno le rompe le balle, le danno internet, sceglie tra caffè colombiani, brasiliani, australiani, tutto il mondo.
Sta di fatto spacciando un intruglio globalista che va a sostituire la qualità dei prodotti italiani. Questo sta avvenendo, per cui bisogna resistere recuperando il valore della cultura italiana in primo luogo. Chiudo celermente l'argomento.
Ma ti volevo fare una domanda. Ma il fatto che i consumatori e i cittadini, la gente normale, ci vada, a te che sei un democratico, non ti dice niente.
Mi
ma
dice
perché
che
dovete insegnare alla gente che cosa deve bere?
Ma no, pazienza. Ma io non voglio insegnare niente a nessuno.
C'era anche il signor Barisoni che parlava sotto,
era giustamente disgustato.
Ma che disgustato? Una sua idea, disgustato. Ho capito. Parlava di intruglio globalista e del caffè italiano. Devo dire che il signor Testa ha detto che il 50% dei caffè italiani fanno un prodotto disgustoso. Questo è gravissimo quello che ha detto. Cioè, il 50% dei bar italiani farebbero un caffè disgustoso. È una cosa di una gravità assoluta.
Non c'è
altro che fusare. Ha detto una cazzata, ha detto una cazzata. No, i baristi dovrebbero reagire.
Eccellente.
Ha detto quello che ha detto, non è che fa l'interprete di testa, adesso. Quello ha detto.
Sì, ma perché uno in una trasmissione alle volte gli parte la frizione, come ben qui sappiamo purtroppo.
Diego, come stai?
Un caro saluto da Diego Fusaro da Nuova York.
Come da Nuova York? Scusa, che stai a Nuova York? Che cazzo fai?
Scherzo, mi diletto a baloccarmi del turbo parento mondialista. Sono nell'italianissime Puglie, cari amici.
Non sarebbe
nulla
di male andare a New York, anzi, sarebbe stata una cosa.
Per lei sarebbe l'optimum. Occhio che, però, andando a Nuova York smarrisce la già sua tenue conoscenza della lingua italica che la induce a dileggiare il sottoscritto per la semplice ragione che parla ancora un italiano dantesco, quasi ricco di tutte le sue articolazioni.
E poi a Nuova York rischieresti di incontrare il signor Saviano, no? In quel di Nuova York.
Ma mi terrei a debita distanza dagli attici blindatissimi e ma
lei dove vive? Scusi, in una stamberga? Ma non ho capito, lei dove vive? In una stamberga? Dove vive? In una tenda? Lei avrà, mi auguro, una sua bella casa. Avrà anche lei una casa.
Che all'uopo mi serve per tutto ciò.
Ma quale all'uopo? Avrà una casa che si sarà cazzo comprato, che suo padre le avrà regalato. Non penso che viva in una grotta di Platone.
La esorto a mantenere un lessico.
Ma non deve esortare un bene amato cazzo. Cioè questa roba della casa.
Sento,
ma sì, ma questa roba
parento.
Della casa. Dove vive lei? Possiamo sapere
mi
dove vive? Come
subito,
se l'è comprata? Con i suoi libri.
Ogni qualvolta sento il turbo parenzo, mi accorgo che viviamo nell'epoca del cogito interrotto.
Ma quale cogito?
In
quale casa vive?
Il pensiero è mancante. Si è spezzata la linea
posso
della facoltà di intendere.
In quale casa vive questo? Posso saperlo, visto che parla della casa degli altri.
Che non è paragonabile,
in
dice.
Sentiamo. Un modesto oikos nel quale non vi sono le titillevoli
aragoste. Di quanti metri quadri
rubico?
Questo oikos? Dove si titilla?
Non ci sono le aragoste di Saviano,
ma
dice lui.
Ma come? Ma sei fotografo su Instagram ogni giorno quei cazzi di pesci che mangia.
Tra i Liguri Ardita Prole, nei pressi dell'amata Savona, a Spotorno segnatamente, saluto i cari amici della costa Ligure. Ardita Prole, come li chiama
Leopardi. Quanti metri quadri la casa? Quanti? Il filosofo, si può sapere o no?
Non sono ossessionato dalle misure, credo che questa sua ossessione per le misure riveli inconsciamente qualcosa su cui non voglio approfondire.
Ma io non mi pongo il problema.
A proposito, fermi tutti ragazzi, a proposito di misure, signor Fusaro, per Rizzoli, ti dico solo questo Parenzo, per Rizzoli ha scritto un libro che si chiama Il Nuovo Ordine Erotico.
Rizzoli pubblica di tutto, quindi va benissimo.
Come Rizzoli pubblica di tutto?
Non lo so.
Adesso non dire queste cose qui.
Rizzoli giustamente pubblica tutto.
Allora, scusa Fusaro, io voglio capire una cosa, caro filosofo della zanzara, è fondamentale perché tu fai l'elogio dell'amore e della famiglia. Ti faccio una domanda molto diretta, molto semplice, ti prego di rispondere in maniera chiara. Secondo te l'aborto è una cosa tremenda, va abolito, va cancellato? Perché tu sei quello che esalta l'amore e la famiglia. Cosa ne pensa il filosofo della zanzara dell'aborto?
Ordunque, io nel mio testo, Il nuovo ordine erotico, sostengo a piè sospinto che l'aborto è l'emblema di una civiltà nichilistica per la quale la vita diventa un rifiuto essenzialmente di cui liberarsi. Ciò detto, ritengo che la legge così com'è in Italia sia buona perché affida alla libertà di coscienza dell'individuo la scelta, per cui occorre adoperarsi nell'educazione, nella paideia.
Ho capito, però dici una cosa,
gli individui
una vuole abortire e lui gli parla di paideia. Ma è
bisogna educare, esattamente, l'educazione.
E il divorzio?
Quantunque il divorzio è una pratica che, a mio modesto avviso, mi riporta agli arcana.
Paolo Maiora Canamus, le cito Virgilio.
Vabbè, ma il divorzio allora, che cosa bisogna fare? Va abolito secondo la sua visione o no?
No, il divorzio semplicemente registra a mo' di sismografo una tendenza oggi in atto, che è quella dello sgretolamento individualistico e liberal-libertario della solida coppia familiare.
Ma semplicemente,
stiamo vivendo in un'epoca di deregulation erotica.
Non c'è nessuna deregulation. Due persone si sono rotte
consumista.
Le palle di stare insieme e si separano. Esatto. Non c'è capitalismo, non c'è. Due persone si sono stufate.
Scomposto. Se desiste per un istante dal suo ragliare scomposto.
Comunque, la cosa meravigliosa è che riesce a vendere un libro a 20 euro scrivendo ste cazzate. Questo lo trovo meraviglioso. Dal punto di vista capitalistico, meravigliosa l'azienda Fusaro.
Fermi tutti, Diego, un'altra cosa. Sì. Il sesso di gruppo, la famosa orgia, come rientra nel nuovo ordine erotico? Cosa rappresenta il sesso di gruppo e l'orgia? Cioè, tu la faresti mai? Per esempio, il filosofo la farebbe mai l'orgia?
Ma giammai. È una forma di squadrismo turboerotico in forza del quale l'individuo. Dualismo utilitaristico. Benissimo. Ci riporta tutti nella condizione del quadro di Magritte, no? Il bacio dove i due amanti in realtà sono bendati e non c'è una vera relazione donativa verso l'altro, ma c'è un autismo erotico in cui l'altro, proprio come nel liberismo finanziario odierno, funge solo da medium per il godimento del proprio io individuale. Il principio liberista del love is love si trasla nell'ambito erotico oggi nel principio del love is love. Business is business, love is love. Ecco perché il liberismo è una faccia della medaglia, di cui l'altra faccia è il libertinismo.
Il libertinismo è dunque anche l'orgia.
I greci facevano le orge, di che parla? I greci facevano le orge, professore mio.
L'incipit della politica
di Aristotele, si
incappettavano pure. Si dice testualmente
cum gaudium magnum, facevano delle porcherie inenarrabili i greci. Non c'era paideia, non c'era capitalismo
della comunità.
Allora,
della
un'ultima cosa,
Apollinio e Dionisiaco lo racconta pure Nietzsche, dai professore.
Un'ultima cosa, il seme non deve essere sprecato nella sua teoria.
Ma chi ne sa lui?
Aspetta, interessante questa cosa qua invece, molto interessante. Perché se lei dice no all'orgia e no, diciamo, al libertinismo, lei la conseguenza è che il seme non va sprecato, o no?
Questa è effettivamente una domanda intelligente, perché coglie il cuore della società odierna, che è la società dell'eccesso e dell'illimite, in cui tutto deve essere nell'immediatezza, nell'hic et nunc della dispersione panconsumista, che si trasla ancora una volta nell'ambito
sessuale,
dei costumi, nella dispersione pansessualista
e
pan onnigama, potremmo dire
e
così,
dunque anche del seme,
in cui tutto diventa nell'immediatezza dispersiva, dove manca
il seme,
la progettualità
e
la prospettiva.
E dunque il seme va tenuto, cioè va conservato il più possibile, va solamente per procreare nella sua mentalità, o sbaglio?
Questo lo rimetto naturalmente alla libera scelta degli individui.
Ecco, però non bisogna sprecarlo, o no?
Mi limito a registrare una tendenza. Oggi prevale una sorta di movida permanente in cui l'etica familiare, progettuale, aperta al futuro, viene scardinata da una sorta di individualismo panerotico, che è quello difeso a spada tratta dai signori dell'eros competitivista,
come Parenzo,
e dai
globocrati
della liberalizzazione erotica, che vorrebbero renderci tutti atomi plus gaudenti acefali, privi di un radicamento comunitario. Perché il capitale odia la famiglia oggi?
Capito,
perché
David,
la famiglia
perché
è impermeabile al netto mercantile. Il rapporto di una madre e di un figlio non sarà mai mercantile.
Capito, David, perché il capitale odia la famiglia?
Ma il capitale non odia nessuna famiglia, di cosa parla?
Perché nasce già nella comunità familiare. Va bene. Lo dice Aristotele nell'incipit della politica.
Grazie.
Ma quanto
filosofo
è la sua dichiarazione dei redditi all'anno?
Grazie, filosofo.
No, per dire queste cose, quanto guadagna all'anno per dire queste cose? Perché per me io nutro ammirazione. Nutro ammirazione.
La Zanzara.
Giuseppe, mai visto questa nuova moda dei giovani di mangiare questi glitter colorati, queste pastigliette per fare la merda colorata? Ma a me la merda piace marrone, sulla mutanda bianca che compro la domenica al centro commerciale a 1,80 euro dai cinesi, la frenata la voglio vedere marrone! Viva la zanzara, sempre!
Questo è uno, è un numero uno assoluto.
Ma che porcheria!
No, allora, non è in realtà una nuova moda, si possono comprare da un sacco di tempo. Praticamente, se tu non vuoi, quando vai a cagare, se non vuoi vedere i colori abituali, diciamo, delle feci, puoi usare i glitter che ti fanno uscire, ti fanno uscire il profumo e il colore attaccato alle tue feci.
Io è una roba,
ma è una roba sua, esiste i glitter, cioè tu ingurgiti delle robe e poi praticamente fai la merda colorata, cioè, questa è la sostanza delle cose. Ma non è una moda dei giovani di adesso, è una roba che vendono su internet.
Da questa roba,
tu
però
potresti comprarla, però, cioè tu potresti ingurgitare dei glitter in modo che la tua che le tue feci siano profumate e colorate.
Non ho nessuno di questi tipi di problemi, come sai, non parlo di ste porcherie, di roba, sta gente che chiama per dire le proprie abitudini.
No, ho capito, però i glitter sono delle cose che fanno, come dire, no, rendono le tue feci più meno sgradevoli, a me non me ne frega niente.
Questi problemi, mi dispiace per chi ce li ha, ecco, questo.
Intanto il prete, ancora in carica anche se limitato ad una piccola chiesa del Bergamasco, ormai praticamente esautorato dalla curia di Milano, Don De Capitani continua ad attaccare ovviamente Salvini, eccetera eccetera.
Isolati, fuggi, interiorizzati se vuoi salvarti come uomo, altrimenti sarai risucchiato nel vortice del nulla o far parte del gregge dei bifolchi, costretti a starsene dietro il culo di una massa di inculati dal gran bestione che guida la mandria verso il burrone.
Questa è anche un'interessante metafora da parte di Don De Capitani, che praticamente usa da prete la parola inculati dal gran bestione, che sarebbe Salvini, naturalmente, no?
Lui è bergamasco, questo prete?
Sì, il bergamasco, più o meno.
Qualcuno
sì.
Potrebbe dire che, come dire, c'è un genius loci nella bergamasca che fa utilizzare, come dire, questo linguaggio sia a personaggi di estrema sinistra come questo prete, sia a autorevoli direttori di giornali, appunto, un linguaggio. Forse c'è un genius loci della bergamasca. Proprio che se uno volesse usare un luogo comune, no? Quindi
Donde Capitani ancora
abbastanza evidente.
La politica è diventata un gran brutto mestiere. Il mestiere maldestro di fannulloni, di vanitosi come vesciche gonfie di urina, di scriteriati analfabeti, di pierini che divertono un paese di balocchi.
Interessante questa cosa dei vanitosi come vesciche gonfie di urina.
Sì, sì, è proprio tipico del linguaggio della bergamasca.
La stupidità dell'attuale politica italiana, coacervo o accozzaglia di idiozie, allo stato putrescente di corpi senza pensiero, quella P maiuscola, senza pensiero, il pensiero, è tale da dover soffocare ogni respiro vitale, anche con esalazioni nauseabonde di scorregge del potere più marcio.
Beh, c'è noto un cambiamento in Don De Capitani, si sta lanciando verso metafore ovviamente piene di scoregge, urine, il gran bestione, inculati, però sono metafore indirette. Indirette abbiamo Mirko da Bologna, vai Mirko. Mirko?
Ciao Giuseppe, ciao David.
Dimmi Salve. Tutto.
Ciao, io ho chiamato per riguardo alla bambola. Io ho comprato Ramona perché mi ero rotti i coglioni di chiavare solo quando lo voleva mia moglie.
Fermi tutti. Allora, hai comprato una bambola Ramona, che vuol dire?
Ramona, l'ho chiamata Ramona perché mi ricordava una stupenda ragazza che scopai quando ero giovane, che era il top.
Scusa un attimo, dove l'hai comprata sta bambola?
Questa bambola me l'ha trovata un amico che ha un sexy shop qua a Bologna.
Quanto l'hai pagata sta bambola?
1300 euro.
Ammazza, no. Cioè, hai speso 1300 euro per comprarti una bambola, ma che assomiglia, sì, o te la sei fatta fare apposta alla tua fidanzata che ti trombavi?
No, ci sono in catalogo, perché non è che la puoi fare, oppure la forse.
Vabbè, hai cercato quella più somigliante.
Quella più somigliante, che ti ho inviato anche una foto, che è bellissima.
Ah sì, sei tu che mi hai inviato la foto. Sì, mi hai inviato la foto di una bambola, sì, è vero. Allora?
Sì, allora quindi io ho preso quella lì perché mi ero scocciato di chiamare solo quando mia moglie lo voleva.
Ma che c'entra? Tua moglie lo sapeva sta cosa qua?
Poteva fare un regalo a sua moglie anziché comprarsi una bambola?
No, lei non lo sa. Allora l'alternativa era o andare a puttane o farci un amante. Visto che io andare a puttane... E devi mettere il preservativo giustamente e quant'altro, e quindi
solo per il preservativo solo perché dovevi mettere il preservativo, diciamo.
Ah, ma è che è totalmente diverso col preservativo scopare.
Questo lo sappiamo, però voglio dire, tu hai scelto di non andare a mignotte
e l'amante cene e quant'altro, rotture di coglioni, telefonate ecco, e quindi ho preso Ramona, che mi soddisfa pienamente, quindi io, perché è giusto anche andare da Bamboli in quella.
Però scusa, diciamo per assodato che questa cosa sia vera, diciamo, no, Davide?
Certo che è vera.
No, magari
l'ho vista perché me l'hai mandata, se non ricordo male, ricevo tanti messaggi. Adesso ricordo uno che mi ha mandato il messaggio con una bambola. Vedi, anch'io ho comprato una bambola e non ho dato troppo credito. Adesso tu ci hai chiamato. Io però voglio capire una cosa. Scusa, ma questa bambola tu dove la usi? A casa? La usi fuori? In ufficio? In macchina? Dove la usi?
No, io ho una seconda casa in montagna con di sotto un piccolo appartamentino che adoperiamo a cantina, ma c'è un letto e tutto, quindi mia moglie non ci va mai perché in montagna non va neanche.
Tua moglie, da quanto l'hai comprata sta bambola?
Ah, circa 6 mesi.
Che da 6 mesi tua moglie non ha scoperto ancora che ti sei portato una bambola nella parte sotto della casa di montagna?
No, perché noi abitiamo a Bologna e su lei, io mi vado a funghi, vado su, lei non ci viene quasi mai, e quindi io quando vado su soddisfo, diciamo, quelle che sono le mancanze che mi dà mia moglie, quindi non
vado. Ma che mancanze ti dà tua moglie? Non ho capito, che tipo di mancanze? Non capisco, cioè tromba poco, non tromba
allora si va a cena fuori, si viene a casa, la trombiamo, no ma sono stanca, facciamo domani mattina, e quindi è sempre un po' una volta il mal di testa. E poi c'è un grosso problema, Cruciani, ho un problema che io sono lunghissimo a venire, e quindi mia moglie si scorda.
Perché non ne parla con un analista? Io non ho nulla da dirle, cioè non saprei neanche, io capisco che ormai è tutto così, ma
sì, però
quindi
adesso...
la bambola Ramona, lei non si scoccia.
Ho capito, ma se ce l'hai in montagna non è che è una di uso quotidiano, cioè non la puoi usare quotidianamente sta bambola, no?
Ma diciamo che qua io sono su spesso, perché io lavoro la notte, quindi tutta la giornata libera, quindi prendo la moto, tutto, non so un po' il modico montagna, ma è della nostra collina, saranno mezz'ora di macchina, quindi non è esagerato. E quindi soddisfo pienamente le mie voglie. In più ho trovato un sistema.
Ma tu ci stai dicendo, adesso mi pare pure di questo sistema, però ci stai dicendo che alla fine la bambola serve, può servire la bambola. Se
certo
non abbiamo parlato a lungo, eccetera, la bambola può servire.
Certo che può servire, piuttosto che masturbarci o andare a puttane col preservativo.
Vabbè, abbiamo capito, eccetera, eccetera.
E poi c'è ancora una cosa che è il top, secondo me.
Qual
io ci metto dentro un preservativo caldo, pieno d'acqua, e proprio sembra reale, reale, reale.
Non ho capito, scusa, dentro la vagina della bambola, non ho capito.
Sì, un preservativo d'acqua caldo, gli fai il nodo al preservativo e lo butti dentro. E te ti trastulli e dentro, perché sarebbe una cosa abbastanza statica, invece con questo preservativo
è
che
un po',
si muove,
è un po' più
caldo,
è un po' mobile.
Sembra proprio vero, vero, vero. E in più ho aiutato mio grandissimo amico, perché abbiamo diviso Emiliano, che ha un problema, lui ha la voglia dell'asino. Non è uno scherzo, non so.
No, ma che asino, dai, su, non sei credibile, la voglia dell'asino, dai, ma che stronzata è, dai.
Giuseppe, questo mio amico c'ha un pene enorme.
Vabbè, ma ho capito, ma questo
è un problema, quando va a puttane tutto quanto, non lo vogliono. non lo vogliono, non è
che
non so
che fai di lotti sull'asino, non ho capito, cioè invece vai
no, che asino, la voglia dell'asino,
ah, la voglia dell'asino, sì, ho capito, che ne so, la voglia dell'asino, la voglia, cioè il difetto dell'asino, tu dici che la bambola può servire anche in quei casi.
Ramona non dice niente,
ciao Mirko, un saluto a tutti.
Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo.
La Zanzara.
Questo è il tassista persiano che mi fa ascoltare questa roba da muslin. Viva la Zanzara!
Modul Block. Hasta la logistica sempre. Modulblock.com vi presenta La Zanzara.
Il 14 ottobre la marcia dei Rom. Finalmente possiamo lasciare le porte aperte perché saranno tutti lì. E non ruberà nessuno un cazzo.
Comunque i centri commerciali devono rimanere aperti, soprattutto la domenica, perché io una domenica di agosto, ovviamente non posso dire quale centro commerciale, mi sono fatto una chiavata in bagno con mia moglie, che manco i cani, compà, manco i cani, amico mio, Tommy a canaglia.
È un tuo grande amico Tommy la canaglia, cioè ti ammira moltissimo, mi ha detto di lasciarti un messaggio,
mi
signor
piacere,
Tommy la canaglia,
non so chi sia
pornostar italiano, insieme alla moglie.
Pensavo la canaglia quell'ultras lì di tanti anni fa.
Adesso, non credo che sia ascoltatore della Zanzara il signor canaglia. Boh,
sicuramente, strano che non abbia ancora chiamato, anzi stranissimo. È uno dei principali, credo, ascoltatori, l'ascoltatore tipo oserei quasi dire. Non l'ascoltatore, il telefonista tipo. Quello che chiama,
sì.
No, quelli che ascoltano sono persone.
Comunque,
anche
Tommy
per
Lagrange è una persona che ti ammira moltissimo.
Io
ti ammira
non
moltissimo.
Posso dire altrettanto, ma solo perché non conosco il suo curriculum vitae. Quindi non...
Davide dalla provincia di Bergamo.
Io mi voglio occupare solo di Edoardo Albinati.
Oddio,
solo
che
di Albinati.
Con
tutta la puntata voglio parlare di questo.
Ma cita dei passi del libro.
Cronistoria di un pensiero infame. Cronistoria di un pensiero infame. Come ho detto all'inizio, qual è il pensiero infame? Quell'augurio che lui un po' di tempo fa si fece, sì. Di ho desiderato che su quella nave, parlo ovviamente dell'Aquarius, morisse qualcuno, morisse un bambino.
Pensa te.
Cioè lui disse, il grande intellettuale Albinati,
disse una gran cazzata.
Ci sarebbe voluta la
disse
morte di un bambino. Ecco sì. Il pensiero infame,
no, il
per
pensiero
accendere
infame,
la speranza su quella nave. Poi
pensa
ne parleremo con
la
storia di un pensiero
Davide.
Infame. Grazie.
Ciao Cusani.
Dimmi.
Sai che foto che fa Toscani con il glitter, visto che è il tema del giorno? Allora, da Bergamasco un pochino, visto che ha dato della faccia di Bergamasco a Tominelli, che è cremasco, mi sento anche un pochino offeso.
Ah, tu sei rimasto a Toscani quando ha detto faccia da Bergamasco a Toninelli, c'è stato pure un articolo del Corriere della Sera di un Bergamasco, eccetera.
Bravo.
Polemiche, bergamaschi incazzati, perché ovviamente Toscani voleva dire faccia da stupido Bergamasco, faccia da coglione Bergamasco, immagino, no? Faccia
bravo,
da Bergamasco un po' tontolone, diciamo, no?
Bravo,
allora?
Lui dalla uscia è un po' così, però il discorso...
Vabbè, che vuoi dire, Davide? Andiamo al sodo, che vuoi dire?
Allora, che... Toscani, che da sempre si riconosce in quegli ideali di quella famosa sinistra.
Vabbè, allora?
Che ci offende, no? Quindi ha fatto un intervento, secondo me, del tiro.
Poi che vuoi dire?
E poi dico che...
Niente, non hai un cazzo da dire. Valerio da Milano. No. Valerio da Milano.
Ciao ragazzi, come state? Allora, volevo parlare di cose serie, ma qui tra il prete, che mi ricorda il demone scimmia, e tra la bambola mi avete un po' confuso le idee.
Vai tranquillo, vai.
Allora, Salvini sarebbe indagato per sequestro di migranti,
ma
giusto?
Sì.
Sequestro di persone,
una notizia
vecchia.
Fa, sì.
Sequestro di migranti, proprio mentre lo leggeva in diretta su Facebook.
Vabbè, dunque?
E dunque, non sono migranti. sono clandestini.
Solo clandestini.
Beh, sì, insomma, tecnicamente può essere anche...
No, migrante può essere uno che viaggia con il passaporto. Clandestino è un sostantivo maschile, significa viaggiatore o ospite abusivo.
Purtroppo, le leggi italiane, non sono così. Cioè, non sono, per me,
le leggi italiane, le leggi europee sono così. Purtroppo. C'è la convenzione di Ginevra, c'è il fatto che tu devi accertare. Comunque, cose molto lunghe e anche inutili.
Quelli erano clandestini e non migranti. Sì, quindi, già c'è un errore di fondo. Questi scrivono migranti, questi sono i magistrati.
Invece, vanno classificati come clandestini.
E infatti, va accertata il loro status.
Tutti i capi di imputazione.
Vabbè, adesso questo non fai il giurista, te, eh? Cioè, non è che fai il giurista.
No, ma certo, io non faccio l'avvocato, faccio il taxista a Milano.
No, ma
io ho tutto il diritto di avere un'opinione.
Con i clandestini vuol dire che non hai capito nulla. Il clandestino è colui che abusivamente è lì e che tu devi innanzitutto vedere chi è, da dove viene.
Bravo. È esattamente quello che viene fatto, bravo.
Esattamente
quello che è avvenuto. Bisognava farli scendere subito dalla nave e identificarli, bravo. Esatto.
Quindi Salvini non può essere accusato.
Ma lui non ha fatto questo, lui li ha tenuti per 10 giorni, non li ha identificati.
Fermo là, fermi tutti.
Ha trovato il punto.
Allora ragazzi, io non ho mai capito perché uno prende il telefono. Chiama una maga, un cartomante, paga, perché si paga, e per farsi dire la maggior parte delle volte delle cialtronate. Ed è incredibile che ancora nel 2018 esistano tanti numeri verdi, o numeri X, o numeri Z, quello che volete, in cui uno chiama e spunta cartomante tizio, cartomante eccetera. Alcuni un minuto costa 10, un euro, 10 minuti, una cosa pazzesca. Sentite questa roba qui con la cartomante luce, per farvi capire la totale cialtroneria che c'è in giro. La cartomante luce.
Sì, sì. Buonasera, sono Luce.
Sì, Luce, buonasera. Io mi chiamo Zvonimir. Io sono di Serbia, ma vivo in Italia.
Dimmi, come ti posso aiutare?
Io mi sono innamorato anni fa di Svetlana, una donna molto bella. Sì. Svetlana mi faceva sempre impazzire. Però purtroppo adesso, dopo 4 anni insieme, mi ha lasciato. E io sono innamorato.
Come mai ti ha lasciato?
Svetlana era molto particolare come donna, molto sesso. Poi un giorno abbiamo cominciato a litigare. E poi lei ha preso le sue cose e è andata via. I miei amici mi dicono che ha un nuovo uomo e questo uomo è negro.
Mi dai cortesemente la tua età e il tuo segno?
Allora, io sono di 11 gennaio 1963.
Lei quanti anni ha invece?
Lei è 40 anni, lei è di marzo 78.
Tu adesso me la visualizzi?
Corpo meraviglioso, labbra bellissime, con un negro andato
con
via.
Un negro. Tu adesso me la visualizzi e mi dai uno stop quando vuoi.
Allora, io adesso penso a Svetlana. Bella Svetlana. Ha il culo più bello del mondo. Basta, stop.
Destra o sinistra?
Sinistra.
Allora, vediamo.
Chissà cosa dice la tua carta. La mia Svetlana.
Allora, il problema è questo, che lei fondamentalmente ha fatto veramente un cambiamento con un'altra persona. Quello che ti voglio dire è che è una donna malata e che purtroppo, diciamo, comunque lei non può fare a meno di fare sesso.
Lei voleva sempre fare anche col di dietro, col culo.
Sì, ma questo lo vedo benissimo dalle carte.
Dici che è colpa di...
Prova a pensare che cos'ha il negro. Per una ninfoma nel negro... i negri sono non è che sono tanto proporzionati, eh.
Allora è per quello che mi prendeva in giro, perché l'ultima volta che ho fatto sesso mi ha detto che io ce l'ho piccolo.
Lei è malata, quindi quello che si prende è tutto un più quello che prende, capisci che ti voglio dire?
Ma lei prende, cosa prende?
Prende il negro in tutti i modi, perché il negro l'accontenta.
Tue carte cosa dicono? Che torna da me.
Allora, vediamo se ha intenzione di tornare da te, sì o no. Allora, pensami a lei e dammi uno stop quando vuoi.
Allora io penso, mamma mia, che bello quei fianchi, che la seno, tutto meraviglioso, tutto donna, belli occhi. Stop.
Destra o sinistra?
E adesso facciamo destra.
Allora.
Cosa dice la carta? Mamma mia.
Cambiamento.
E allora cosa?
Lei è innamorata, ma è il problema che segue qualcos'altro questa. Cioè, perché lei ti dice a te che ce l'avevi piccolo. Cioè, se scopava 20 volte al giorno, come faceva a dire che ce l'avevi piccolo? Significa che con te ci stava bene.
Lei a volte anche frusta, prende fuori cose, mi dà legnate.
Allora, e gli piace il sadomaso. Lei comunque sia, cioè, è una donna che non sa restare senza sesso. E il negro tesoro mio c'ha le proporzioni più grandi, tu questo lo sai. Per 4 anni ti ha detto adesso esce fuori, tu ce l'hai piccolo. E che ti sei accorciato? Scusa, la tu lasciala stare, perché tanto questa gira gira poi torna da te,
Perché io vedo anche queste cose, cioè vedo anche questa come fa l'amore con te, per esempio.
Cioè tu riesci a vedere con tue carte come Svetlana fa l'amore con me?
Sì, certo, ti frustava. E a te ti piaceva essere frustato da lei?
A me faceva male il culo, faceva male, però...
Oh, questa gli piace frustare, gli piace schiaffeggiare le chiappe, gli piace stringere, mordere, gli piace fare queste cose.
Come sai tutte queste cose? È vero, morde, stringe, sì, questo fa.
Io come faccio? Ma io tesoro mio fa la cartomante, mica so pettinare le bambole. Io le vedo queste cose, le vedo, ti dico che le vedo, è perché lei si comporta così, questa è una ninfomane... È malata tesoro, con te fa di tutto, cioè non gli manca niente.
No, non manca
dietro,
niente.
Davanti, la bocca, tutto usa.
Sì, anche la bocca è meraviglioso, splendido.
Come fate a sapere quello che fate voi due? Come faccio a saperlo? Quindi vedo anche comunque sia come si comporta lei. Ti piace perché ti fa girare, io vedo le capriole, fate le capriole a destra e a sinistra, che sbatte sul muro. Questa con le gambe alzate, le gambe per dietro, per davanti, da tutte le parti ti vedo. Ma lei si è incazzata perché tu gli hai detto che non ti piaceva?
E io preferisco fare normale, cioè stare sopra o anche dietro. Io faccio anche culo con lei, che a me non interessa tanto. A me piace fare normale.
Se gliela metti sul culo il vedo. Scusa,
Bocca, pompini, quello è bellissimo.
Ma io infatti vedo che fa anche i pompini questa, fa di tutto, gli manca niente, proprio c'ha proprio un album pieno. Questa è quando una persona è ninfomane, ti fa tutto, tu ti piace per questo motivo.
Ciao, Lucia, bacio.
Ciao caro, ciao.
Ma il mandingo in che senso?
Ehi, Cruciani!
Quanti soldi devi avere? Dalle
linee? Ma che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! Parenzo!
Ehi, Cruciani!
Ma che è successo?
Ma perché
scusa,
sei arrabbiato?
Andata a fanculo!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Ringraziando a Dio, faccio quello che fai di rompo, sfascio, sono ultra. Viaggio, rompo, faccio, mi diverta, capito che voglio dire? Ho 60 anni, però mi diverto.
Giuseppe, qui tra bordelli con le bambole di plastica e marijuana che non sballa, sembriamo l'Amsterdam dei ritardati.
Ah, me l'ho scordato. Cruciani, questo è il tuo posto.
Parenzi, ma date l'idiota a me. È un altro ricchione pure lui. Ricchione originale.
Eccoci dopo il ricchione originale di Giuseppe da Bari. Andiamo a sentire Tipi da Zanzara con Matilde da Modena.
Tipi da Zanzara.
Matilde, vai.
Buonasera. Non si può sentire.
Che cosa?
Non si può sentire lei. È
ma
una
cosa?
Persona veramente.
Lo so.
Qualunque
lo so.
Cosa dica, ma lei è una persona.
È un pregiudizio, mi sembra.
A prescindere, no, ma evidentemente.
Non è un pregiudizio.
No, pregiudizio. È un giudizio, ma
italiani.
È legittimo.
Quello che pensano gli italiani
ma adesso quello che pensano gli italiani
pensa
questo
Matilde,
francamente
ma
mi sembra
io lo
un po'
rispetto
troppo.
E non è un pregiudizio, il suo è un giudizio che io anche accetto, quindi non è che mi sconvolge. Non è un pregiudizio, però è un giudizio. Lei, in base a quello che dico, si è fatta questa opinione legittimamente.
Certo, perché lei dice sempre delle gran cagate.
Per lei, ma dice... ho capito.
Non te l'ho sentito.
E vabbè, ma dai un'argomentazione, che vuol dire?
Ma no, le mie idee, le mie...
cosa, cioè lui che difende, appunto, non difende mai un italiano, non difende mai le persone
difende
i delinquenti, i culattoni, difende gli ebrei.
Perché
difende...
i culattoni?
Difende gli ebrei?
Guarda, io non ho pregiudizi perché uno perché non
è... Signora, scusi, difende, lei ha detto, io voglio veramente provare a ragionare con lei. Lei dice, lei difende nell'ordine uno, i delinquenti. E vabbè, questo
può. Esattamente.
E vabbè, lasciamo perdere. Poniamo sia vero, i delinquenti. Due, i culattoni. L'ha detto lei. Tre, gli ebrei, dico bene?
Gli ebrei, assolutamente. I negri, ecco, lei... negri.
Benissimo, negri. Ecco qua, altra editorialista per il Quotidiano Libero. Benissimo. No, ma io ho capito, quindi lei nell'ordine mi accusa di difendere, se non ho capito delinquenti, male, i delinquenti, i culattoni, gli ebrei e i negri. Questo è il suo ragionamento. Dico bene o stravolgo il suo discorso?
Potrebbe parlare, potrebbe portare argomentazioni ben più importanti. Italiani ce n'hanno i coglioni pieni di avere questa gente.
Quindi, cioè,
ma questa
gente
parlare di queste stronzate.
No, questa gente
questa
chi? Gente delinquenti, culattoni, pieni,
delinquenti, culattoni, ebrei e negri. Ho capito giusto?
Esatto. Sono stati aggrediti due omosessuali. A me dispiace, però,
però
io sono la libertà
peraltro.
Se fa in camera da letto, ragazzi.
Cioè,
ognuno in camera da letto può fare quello che cazzo gli
pare. Se invece cammina per strada deve essere aggredito. Dai, parliamoci chiaramente, su.
Cioè, se un culattone mostra di essere un culattone per strada,
ma va aggredito per strada,
le checche,
dai.
Sì, le checche sono veramente vergognose da vedere, non hanno dignità.
La signora Matilde disse no, gli estremisti vanno condannati, disse la signora.
Delle situazioni.
Disse la signora. Disse la signora.
Le checche sono estremizzano la situazione.
Disse la signora Matilde.
Disse. Non hanno niente di educativo.
Che facciamo con due che si battono?
Cosa facciamo? Non lo so, non facciamo niente. Io mi giro dall'altra parte personalmente.
Ma no,
però
una sputazzata
dire,
la potresti dare, una sputazzata, no?
No, non do le sputazzate perché è vietato sputare. A casa mia non si sputa. Mi hanno insegnato, siccome ho 60 anni, mi hanno insegnato.
Ma che
ti hanno
insegnato? Che ti hanno insegnato? I negri, gli ebrei, i culattoni, i delinquenti.
Ma che le hanno insegnato?
Che ne hanno ammazzati pochi. Esatto.
Tipi da zanzara.
Allora ragazzi, io non ci voglio credere che qualcuno abbia preso il tweet di Burioni, come Burioni è il vaccinista eccetera, torniamo un attimo su questa vicenda come un qualcosa di maschilista. Lo voglio rileggere perché quando uno si discosta, quando uno si allontana un po' dalla sua ragione sociale che è quella dei vaccini, resta una persona normale. Ed è una persona normale che può tranquillamente apprezzare le donne belle o brutte, fare apprezzamenti sul genere femminile, dire quella mi piace, quella non mi piace. Non capisco perché debba essere considerata una scivolata. Quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione. Chi è che non lo fa? Io guardo tutte le donne, anche quelle brutte. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo, non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli, la partita è aperta, fidati. Io aggiungo una cosa, caro Burioni, che sei anche un tifoso della Lazio come me, ma questo non c'entra assolutamente nulla. Sei certamente un uomo di mondo, perché si capisce da questa da questo tweet che hai scritto che sei uno di mondo, che sei uno che apprezza i piccoli particolari in una donna, magari i piccoli dettagli. Perché dovrebbe migliorare una? Perché dovrebbe dimagrire, per esempio, una un po' rotondetta? Perché dovrebbe curarsi? Ogni tanto il dettaglio negativo, per esempio le ascelle pezzate, le ascelle con i peli o cose di questo tipo, danno quel qualcosa in più, danno quel tocco di erotismo in più. Dunque la donna, diciamo, che appare brutta non dovrebbe migliorare in tutto, dovrebbe sempre lasciare quel tocco di diversità, di originalità che la contraddistingue. Comunque, quando vuoi ne parliamo. Eugenio da Milano, vai.
Buonasera, io ho un debito con Equitalia di quasi 700.000 euro e qualche anno fa sono andato a cercare di fare un saldo.
Che cosa era successo per questi 700.000 euro?
Ho accumulato tasse non pagate, IVA, mi è andata male la società.
Ma roba che tu hai accettato tranquillamente oppure una porcheria ti hanno fatto?
No, giusto, solamente che poi quando tu hai un debito con loro è come scemente ferro, ogni anno aumenta del 20% con gli interessi, comunque tutto secondo le leggi previste. E ho proposto
leggi ogni tanto che taglieggiano le persone, però.
Sì, cioè. Certo, 20% di interessi, 9 di mora, però è così e pertanto finché non le cambiano è così. Ho proposto un saldo e stralcio perché perché mi sembrava, mi hanno detto che non era possibile perché la Comunità Europea non lo consentiva. Domani mattina allora io presento una richiesta per pagare il mio debito in 76 anni.
Ti stai riferendo naturalmente alla vicenda della Lega, cioè i 49 certo, milioni
49
e alla,
milioni 50 e alla, mila euro
però,
al mese.
Però Eugenio, chiaramente capisco che sei incazzato, capisco anche...
No, che cazzato, figurati se sono...
No, ma capisco, capisco anche che uno dice, cazzo, uno deve 49 milioni di euro, 49 milioni di euro e fa una convenzione, un accordo con il magistrato per dire, beh, vi diamo 600 mila euro all'anno e finiamo nel 2090, eccetera, eccetera. E che è una cosa per prendere tempo, ovviamente, poi alla fine chissà
poi
cosa
succederà.
Chissà che succederà, però è normale che quando uno ha un debito con il fisco così alto, succede a tutti, c'è in qualche modo una rateizzazione, altrimenti quelli rischiano di non pigliare un euro.
Ma ti danno 120 mesi al massimo, eh?
Sì, sì, però anche con i grandi, no, con i grandi personaggi accusati di evasione fiscale, i vari col povero Pavarotti, eccetera, c'è un accordo sempre, ma c'è
certo.
sempre un accordo che è diverso da dagli accordi che si fanno con i singoli, appunto, che devono
76 anni.
Sì, ma purtroppo è vero, 700.000 vogliono che li dai subito, se non è subito è dopo, diciamo, in un tempo.
Io gli avevo proposto un saldo estratto al 10% in 5 anni, tanto se no non li prendono, e non si poteva fare, ma hanno detto perché l'Unione Europea non consente di stracciare.
Non ho capito se consideri questa cosa un favore alla Lega.
Io voterò Salvini, ho votato il Movimento, adesso voterò Salvini, per cui è un favore che l'avrebbero fatto a chiunque. Quando sei al governo hai in mano le leve, pertanto,
cioè, tu hai votato per i 5 Stelle, adesso voteresti per Salvini?
Assolutamente sì.
Nonostante questo sei incazzato per il fatto che i 49 milioni gli hanno secondo te gli hanno fatto un trattamento di favore a Salvinone?
Assolutamente, ma va anche bene, è un partito politico, pertanto
va bene o va male, non ho capito.
Però
cioè...
dovrebbe andare bene per tutti, però, no? La famosa legge.
Cioè, tu dici, allora... alla fine posso, se io riuscissi a dilazionare in 150 rate fino al 2090 il mio debito, sarei più tranquillo.
Beh, insomma, io 40 anni, stando alle statistiche, 42 anni ancora, 43 da vivere, li ho. Facciamo 43 anni, non 76.
Però, allora, Roberto da Parma, grazie. Roberto da Parma. Dimmi.
Volevo raccontare un piccolo episodio, riportandovi sul tema degli immigrati. Io abito vicino a una stazione, sì. E in stazione Parma ci sono parecchi immigrati che stazionano. La settimana scorsa sono uscito con mia moglie e il cane, tornando a casa verso le 8, uno di questi immigrati, che fra l'altro abita nel mio condominio, in cui ne abitano tanti altri, in cui sono buoni rapporti, ha avuto un gesto di insofferenza, di non so, si è agitato, quindi mi sono fermato un attimo per capire
che è successo.
Ha cominciato a dire che io lo guardo male, che lo guardo male, che lui mi vuole far fuori.
Cioè, ti vuole far fuori questo immigrato? Beh, adesso, amico mio, io che prova posso avere del fatto che questo qua ti ha detto?
Mia moglie, c'erano due ragazzi che abitano nel condominio, no, i testimoni.
E allora, poi com'è andata a finire?
Il problema è che io cosa ho fatto dopo? Niente, perché come tutti sono preso da mille cose, quindi non c'ho tempo per quest'altra finestra, no? Questa task di questo tipo qua. Quindi sono passati un po' di giorni, un pomeriggio sono tornato a casa, il motorino, e trovo una distesa di poliziotti, pantere, e di fianco a questo soggettino, che era proprio lui, c'erano sei poliziotti. Quando io ho parcheggiato, l'ho visto che stava parcheggiando, mi ha guardato con un odio clamoroso, come dire che ero io forse, no? Che aveva creato. Invece io non avevo fatto assolutamente niente.
Cioè lui ha pensato che tu l'avessi denunciato?
Ma dalla faccia che ha fatto, secondo me.
Perché i poliziotti erano lì allora?
Guarda, una retata, no? Di quelle che fanno, poi non lo so.
Ma tutto questo, ci hai raccontato per che cosa?
Ma per trarvi una morale. Allora,
la morale,
prima,
addirittura la morale. Che...
Qua, beh, è una morale che se... quando esce, perché non starà dentro più di qualche giorno, mi fa fuori, almeno lo sapete anche voi. Secondo.
Cioè, non è che tu hai paura che questo qua ti faccia fuori sul serio quando esce?
Beh, insomma, non vedo perché no. Sembrava abbastanza sicuro di quello che diceva. Allora,
poi?
Se rientra, se esce e me lo trovo qua sotto e mi fa fuori, almeno lo sapete voi. Secondo, al giorno d'oggi siamo tutti così presi che non c'è neanche tempo per gestire uno che ti minaccia di morte.
Però, cosa, ho capito, però amico mio, adesso al di là del fatto che c'è, cioè, le minacce di morte, la morale, eccetera, eccetera, non è che la minaccia di morte di uno sia un'esclusiva degli immigrati, cioè magari qualcun altro potrebbe minacciarti di morte,
sì,
o no?
Ma infatti, guarda, per me poteva essere anche un immigrato, diciamo, questo era un dato oggettivo, vabbè, che io ho riportato. Ma
comunque,
che...
vabbè, se c'è qualcosa, chiamaci, se succede, vabbè, qualcosa da quelle parti lì. Ciao, okay, ciao. Daniele, ciao. Provincia di Ascoli, vai. Niente, Sura, provincia di Pistoia, vai.
Oh, buonasera. Allora, dimmi. Io volevo parlarvi del razzismo.
In che senso del razzismo? Ancora questo razzismo? Che è successo?
Sì, 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 ancora, aspetta. Allora, mamma mia. Non credo al razzismo per il colore della pelle, non nel 2018, se non per quattro coglioni.
Allora?
Credo più a un razzismo economico.
Che vuol dire razzismo economico, amica mia? Razzismo economico, ti prego.
Fammi dire. Cioè, fatto di sopraffazione, sfruttare chi ancora si può sfruttare, oppure a un razzismo per la paura di chi è più forte di noi, come era probabilmente con gli ebrei.
Ma che vuol dire razzismo economico? Non capisco niente. Il razzismo economico, ma di che parli? Che vuol dire? Allora, il razzismo è il razzismo, punto e basta. Cioè, hanno delle connotazioni precise, dei riferimenti precisi.
No, perché si nasconde sotto la voce razzismo una cosa che non è un razzismo per il colore della pelle.
Ma cosa? Tu dici quello nei confronti degli immigrati?
Di questi ragazzi, degli immigrati che arrivano con le barche. E credo anche, anzi, sono certa, che se le parti fossero invertite, cioè se fossimo noi,
cioè tu dici il razzismo nei confronti dei poveri, c'è un razzismo nei confronti di chi non ha, c'è la paura che questi qua
allora il razzismo nei confronti dei poveri è per poterli sfruttare.
Vabbè, ciao razzismo... Sura, Maurizio provincia di Biella, vai. Pronto, che voleva? Uno sprologhio, che voleva? Un sermone. Maurizio, dimmi.
Sì, pronto, ciao, sono un camionista, uno di quelli che lavora.
Sì.
Grazie ai supermercati che sono aperti la domenica. Voglio dire una cosa a Di Maio. Prima faccio una premessa.
Sì.
Ringrazio a nome dei camionisti che ci siete voi. La sera siete come la nostra amante. Non
grande,
si può
grande, camionisti, grandissimo.
Fate godere senza amante, senza essere gelosi.
Dimmi.
Volevo dirti a Di Maio, se chiude quello, io adesso lavoro, grazie, sabato e la domenica, rifresco i supermercati che lavorano due giorni in uno la domenica. Vorrei vedere la domenica a Milano con la tangenziale, senza i mercati chiusi, il sabato o il venerdì, che casino che c'è. Ma vuole la brioche o il pane fresco la mattina? Fate questo referendum alla gente se lo vogliono.
Quale
perché
referendum?
I supermercati le trovano.
Quale referendum?
Un referendum dei supermercati, come mai?
Domenica,
fa il referendum
della domenica, sì. Della domenica.
Quello non lo fa, il pane fresco gli piace a tutti,
No, ma Maurizio, io sono d'accordo con te. Cioè, c'è tanta in queste settimane, da quando abbiamo iniziato la trasmissione, ci sono un sacco di persone della tua categoria, non solo dei camionisti, ma anche di altri mestieri, che dicono: certo, poi alcuni mestieri sono essenziali, è normale che si debba lavorare la domenica. Però moltissimi mi hanno scritto dicendo: guarda che non è che ci sono solo quelli dei supermercati, qui la domenica c'è un sacco di gente che lavora, dunque non rompete i coglioni, lavorate tranquillamente la domenica al centro commerciale, punto e basta. Se volete un aumento, combattete con i vostri strumenti sindacali, eccetera. Non è che diciamo che non dovete guadagnare di più. Che cosa ce ne frega noi?
Scusa Cruciani, io ti dico un'altra cosa. Io ne giro tanti, vado giù a Roma a caricare, vengo qui, poi io sto a casa due giorni durante la settimana. Anche quelli dei supermercati stanno a casa. E gente che dice: io preferisco un giorno della settimana andarmene in giro in tranquillo, che c'è nessuno in giro.
Ma c'è un sacco di gente all'interno dei centri commerciali che vuole tranquillamente lavorare la domenica. Ciao Maurizio, ciao, ricordati che io sono sempre uno di voi. Ciao ragazzi, a domani, ciao.
Oh, senti, il cambio.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ti devi comportare bene. Tu dove sei a bar a Milano, a Stocchio, dove devi essere perfetto, capito? Ciao.